Vi dia pace, cari fratelli. Ecco adesso una parola sul Vangelo che abbiamo ascoltato. È un Vangelo che è stato interpretato in tanti modi e questa frase ultima del Vangelo, date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, è una delle frasi che risuonano ancora nel vocabolario nostro, nel linguaggio nostro. Per capire però quello che c'è dentro questa frase bisogna rifarsi un po' al contesto in cui il Vangelo di San Matteo la inserisce. Stiamo leggendo il Vangelo di San Matteo, queste ultime settimane abbiamo letto la lotta serrata che c'è tra da parte degli scribi, dei farisei contro Gesù. Cercano di prenderlo in fallo in qualche modo, di farlo cadere in qualche trappola in modo da accusarlo e condannarlo. San Matteo, poco prima di questo brano che abbiamo letto, ci dice che si trovavano nel recinto del Tempio. Questa è una notizia importante per capire che cosa Gesù vuole dire attraverso questa espressione. Stanno nel recinto del Tempio e nel recinto del Tempio, per esempio, non si potevano portare le immagini non sacre. Per esempio le immagini di Cesare era un'immagine che non era sacra. Sono state ritrovate delle monete sul Monte Carmelo di questo periodo di tempo e adesso capiamo meglio, proprio attraverso queste monete, quello che Gesù dice. Allora, su queste monete c'è da una parte la testa di Tiberio Cesare, che è l'imperatore che governa il mondo romano in questo periodo di tempo. C'è scritto Tiberio Cesare, divino Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto. Voi immaginate che cosa significava nel Tempio di Gerusalemme portare una moneta in cui c'era scritto che Tiberio era Dio. Per gli ebrei era una bestemmia e quindi erano proibite le monete. Dietro c'era un'altra frase considerata ancora una bestemmia. C'era scritto Pontifex Maximus, cioè pontefice massimo, sommo sacerdote. E nel Tempio c'era invece il sommo sacerdote stabilito da Mosè, poi dalla tribù di Levi, eccetera. Quindi la moneta portava in sé due grosse bestemmie e non si poteva portare nel Tempio. Quando gli ebrei arrivavano nel Tempio e portavano queste monete, c'erano i cambiavaluta. Vi ricordate che Gesù li cacciò dal Tempio, eccetera. Questi cambiavano la moneta con l'immagine di Tiberio in altre monete di Israele, in modo che nel Tempio il Dio potesse essere onorato solamente con l'offerta, con i sacrifici del popolo suo, del popolo di Dio. Chi sono quelli che cercano di incastrare Gesù? Allora, questa volta troviamo due gruppi, nemici tra di loro, però in questo caso si sono messi d'accordo. Nel Vangelo è detto che i farisei mandarono i propri discepoli con gli erodiani. Quindi abbiamo il gruppo dei farisei e il gruppo degli erodiani. Gli erodiani erano gli amici di Erode Antipa, che Tiberio aveva messo come re nella Palestina, quindi governava a nome di Roma e riscuoteva le tasse a nome di Roma, mentre i farisei erano nemici del pagamento, non delle tasse in genere, ma di questa tassa particolare. Di quale tassa si parla? Gli ebrei erano pieni di tasse. Gli studiosi calcolano che tra il 50 e il 60% delle entrate di una famiglia andava a finire in tasse. Non è che adesso stiamo tanto meglio, eh? E voi immaginate con quanta rabbia questo popolo pagava certe tasse, almeno certe tasse. C'era una tassa che era chiamata il tributum soli, era la tassa messa sul terreno, quindi veniva calcolato il terreno che uno possedeva e doveva pagare la tassa secondo l'estensione del terreno. Ma su questo terreno poi c'erano le coltivazioni e allora c'era un'altra tassa, per esempio in base al numero degli ulivi che c'erano piantati dentro questo terreno o in base agli alberi da frutta di questo terreno. C'era la tassa sugli edifici, sulla casa. C'era la tassa sulla professione che uno svolgeva. Se io facevo il calzolaio, dovevo farlo con l'autorizzazione, ma questa autorizzazione veniva a costare a me un denaro al mese, cioè l'equivalente di una giornata di lavoro al mese. Perciò ogni anno erano più o meno 12 giornate di lavoro. Poi c'era la tassa sul reddito, che era del 20%. Allora, non ci correvano gli ebrei a pagare le tasse, però ce n'era un'altra che era odiosissima, e era il tributo a Cesare. Che cos'era questo tributo? L'impero aveva messo la tassa su ogni persona, su ogni maschio da 14 anni fino a 65 anni, ogni maschio doveva pagare un denaro all'anno. Le femminucce incominciavano prima, a 12 anni, a pagare, fino a 65 anni, perché è lungo spiegare, però incominciavano prima. Questo era la tassa di cui si parla nel Vangelo. E è molto importante, perché questa è una tassa destinata, che creava ribellione nella gente, perché questa andava direttamente a Roma, all'erario dell'impero. E per fare questo bisognava fare i censimenti. Allora, vi ricordate che Gesù è nato durante un censimento, il censimento di Quirinio, che significava che tutte le famiglie dovevano andare nel proprio paese di origine e iscrivere il proprio nome con tutta la famiglia e pagare tot a persona, tot a componente della famiglia. Questi censimenti normalmente erano occasione di guerre, occasione di rivoluzioni, e c'erano stati diversi massacri anche durante il censimento di Quirinio. Quindi questo ci dice che, e volevo dirvi, che l'atmosfera sulle tasse non era tranquilla, c'era una grossa tensione. Adesso, i farisei e gli erodiani vanno da Gesù e gli dicono: è lecito pagare il tributo a Cesare? Cioè, è lecito pagare il tributo a uno straniero? Cercano di incastrare Gesù, perché se Gesù avesse risposto sì, è lecito, si sarebbe inimicato il popolo, il quale era arrabbiato contro la tassazione per l'impero. Se avesse detto no, non è lecito pagare questo tributo, c'erano gli erodiani che l'avrebbero subito preso e portato in prigione. Quindi era una situazione delicatissima. Però Gesù è intelligente, un'intelligenza grande, formidabile, che viene da Dio, ma viene da una natura molto bene sviluppata. Vi ricordate che Gesù, quando ha 12 anni, sale al Tempio e nel momento in cui rimane con i dottori del Tempio, e dice il Vangelo di San Luca che tutti erano meravigliati della intelligenza di questo ragazzo. E infatti Gesù ha capito che vogliono metterlo in trappola e prende in mano il gioco lui. Come fa Gesù? Fa finta di non conoscere la moneta romana, la moneta di Tiberio Cesare. Allora gli dice: mostratemi una moneta. Allora mettono la mano sotto il vestito, non c'erano le tasche come da noi adesso, ma si mettevano sotto il vestito e tirano fuori la moneta di Cesare. Già Gesù li ha presi in castagna, perché stando nel recinto del Tempio loro non dovevano avere le monete di Cesare, quindi ormai il gioco ce l'ha in mano lui. E poi Gesù dice: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Si ferma su queste due cose: l'immagine di Tiberio Cesare e l'iscrizione. Davanti c'era scritto che Cesare era Dio, figlio del divino Augusto. Dall'altra parte della moneta c'era scritto che era sommo sacerdote. Allora Gesù prende questa moneta, la osserva e dice: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Che vuole dire Gesù? Stando un po' a quello che dicono gli studiosi, perché questa frase si è prestata a tante interpretazioni, Gesù non sta dicendo che non bisogna pagare le tasse. Lui dice che le tasse vanno pagate perché servono per la costruzione della comunità umana, per il bene comune. San Paolo è molto più esplicito, per esempio scrive ai Romani, ci troviamo nel periodo in cui l'imperatore di Roma è Nerone, perciò diciamo non amico dei cristiani. San Paolo nella lettera ai Romani dice: ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza, dice San Paolo. Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto. A chi il tributo, a chi le tasse, a chi il timore, a chi il rispetto. Allora, San Paolo insegna, come Gesù già ha fatto, insegna la sottomissione alla questione delle tasse, nel senso che la tassazione serve per la costruzione del bene comune, per ragione, qui dice, per ragione di coscienza, cioè coscienziosamente ognuno di noi deve poter intervenire con la tassa e per intervenire nella costruzione del bene comune. Il Concilio Vaticano II ci dice che il pagare le tasse, in definitiva, è un'espressione della carità cristiana, perché noi, pagando le tasse, aiutiamo la costruzione del bene comune. Questo a prescindere dopo se le rubano, se se ne appropriano, questi risponderanno davanti a Dio. Ma i cristiani fin dall'inizio del cristianesimo sono invitati a portare avanti coscienziosamente la costruzione della comunità umana. C'è un secondo significato che gli studiosi mettono in rilievo in questa espressione: date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio. Gesù ha detto: di chi è questa immagine? E ricordate che nel libro della Genesi l'immagine vera è l'uomo. Il Dio creò l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Quindi l'immagine vera è l'uomo. E l'immagine di Dio sta nell'uomo, non sta nel denaro. Allora, con il denaro ci lavoriamo, serve per un interscambio, eccetera, ma l'immagine di Dio sta solamente nell'uomo. Allora, già autori cristiani dell'antichità dicevano che noi dobbiamo essere ossequienti con le leggi dello Stato, eccetera, pagare le tasse, eccetera, ma mai sottomettersi allo Stato o sottomettersi a Cesare come a una divinità. C'è una lettera antichissima, la lettera a Diogneto, che dice che noi dobbiamo fare, testualmente, fare del bene a tutti. E in questo perciò le tasse esprimono la carità cristiana. Ma inginocchiamoci solo davanti a Dio. Quindi vuol dire che bisogna evitare che le cose, le altre cose diventino, oppure che noi crediamo che le altre cose portino l'immagine di Dio. La vera immagine di Dio è l'uomo, e questa immagine noi dobbiamo salvaguardare. Concludo dicendo che questa frase così sembrerebbe sibillina, di fatto aiuta i cristiani da una parte a non pensare esclusivamente al cielo, e separandosi da tutto ciò che avviene sulla terra. Dall'altra aiuta i cristiani a mescolarsi con le cose della società, con le cose del mondo, a impegnarsi nelle cose del mondo per la costruzione del bene comune. Cioè non possiamo fare come alcune sette religiose che si isolano e disprezzano totalmente le cose del mondo, vivono disincarnate dalle cose del mondo. D'altra parte non possiamo essere semplicemente atei, costruttori del mondo in modo ateo, senza tener conto della linea trascendente, della linea che proviene da Dio. Allora, abbiamo dentro di noi l'immagine di Dio. L'immagine di Dio è di Dio Trinità, che vuol dire di Dio uno e trino, che vuol dire che è un Dio uno, ma è anche relazione tra le persone della Trinità. Quindi vuol dire che noi dobbiamo mantenere sempre la nostra linea diretta, aperta con il Dio, ma contemporaneamente aperti e inseriti nella comunità umana.